Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 11 marzo.
Oggi parleremo di biomarcatori digitali per l'Alzheimer, la svolta del programma Amnesis, Capos Union, il promontorio sull'Egeo e il Tempio di Poseidone, Grief Tech, quando l'intelligenza artificiale resuscita i morti, Luna, A Journey to the Moon, l'esperienza immersiva sull'Apollo 11 a Roma, Lunar Cruiser, il rover abitabile di Artemis 7, il mistero dei fulmini globulari, Project Hail Mary 2026, la scienza come protagonista del cinema, la rete degli osservatori astronomici del Lazio, rivoluzioni architettoniche e il collasso del 300, e tutto quello che sappiamo su Android 17. Iniziamo!
Biomarcatori digitali per l'Alzheimer, la svolta del programma Amnesis. Il programma italiano Amnesis, analizzando oltre 1500 pubblicazioni scientifiche in 3 anni, ha identificato nuovi biomarcatori biologici per l'Alzheimer. Questi profili consentono di riconoscere precocemente i pazienti a rischio, aprendo la strada a interventi mirati prima della perdita di autonomia. Il programma Amnesis e la ricerca italiana. Amnesis è uno dei programmi di ricerca italiani più ambiziosi nel campo delle neuroscienze, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attraverso l'analisi sistematica di oltre 1500 pubblicazioni scientifiche prodotte nell'arco di 3 anni. Il programma ha consentito di identificare nuovi profili biologici associati alla malattia di Alzheimer, con particolare attenzione alle fasi precliniche, quando la degenerazione neuronale è già in corso ma i sintomi cognitivi non sono ancora manifesti. I nuovi biomarcatori e le implicazioni cliniche. I biomarcatori individuati da Amnesis permettono di distinguere tra i pazienti con diagnosi di deterioramento cognitivo lieve quelli che progrediranno rapidamente verso la demenza conclamata e quelli che resteranno stabili nel tempo. Questa capacità predittiva è straordinariamente importante. Consente ai medici di pianificare interventi farmacologici e riabilitativi mirati nelle finestre temporali in cui sono più efficaci, prima cioè che la persona perda la propria autonomia. La diagnosi precoce dell'Alzheimer è da decenni il grande obiettivo della ricerca neuroscientifica mondiale. I risultati di Amnesis rappresentano un passo concreto in questa direzione, dimostrando che la scienza italiana è protagonista nella corsa verso terapie sempre più personalizzate e capaci di preservare la qualità della vita dei pazienti più fragili.
La scienza è la luce che scaccia l'oscurità dell'ignoranza. Proseguiamo il cammino su microsmeta.com.
Capos Union, il promontorio sull'Egeo e il Tempio di Poseidone. Capos Union si erge a picco sul mare Egeo, a 70 km da Atene, coronato dalle candide colonne del Tempio di Poseidone. Uno dei siti più suggestivi della Grecia antica, dove storia millenaria e panorami mozzafiato al tramonto si fondono in un luogo che ha ispirato poeti e viaggiatori di ogni epoca. Un promontorio tra mito e storia. Capos Union è uno dei luoghi più iconici della Grecia. Il promontorio, che si protende a picco per circa 60 metri sul mare Egeo, si trova all'estremità meridionale dell'Attica e offre una delle viste più spettacolari del Mediterraneo orientale. La posizione strategica lo rese sacro fin dall'antichità. Gli ateniesi lo consideravano la porta d'ingresso al loro territorio via mare, e qui tributavano onori al dio degli abissi. Il Tempio di Poseidone. In cima al promontorio sorgono le maestose colonne del Tempio di Poseidone, edificato intorno al 440 a.C. in marmo del Pentelico. Delle 34 colonne originali ne restano 15, sufficienti a evocare la grandiosità dell'edificio antico. Lord Byron, in visita nel 1810, incise il proprio nome su una delle colonne, un gesto oggi inimmaginabile ma che testimonia il fascino duraturo esercitato dal sito sui viaggiatori europei. Al tramonto, quando il sole tinge di arancio le colonne di marmo e il mare si trasforma in uno specchio dorato, Capos Union rivela la sua dimensione più intima. Non solo un sito archeologico, ma un luogo dove il tempo si sospende e la grandezza della civiltà ellenica si percepisce ancora viva in ogni pietra.
Resta sintonizzato. Il prossimo tema è un vero pilastro del progresso su microsmeta.com. Grief Tech, quando l'intelligenza artificiale resuscita i morti. Eugenia Cuida ha trasformato migliaia di messaggi del suo amico scomparso in un chatbot conversazionale, aprendo la strada al Grief Tech, la tecnologia del lutto. Un fenomeno in rapida crescita negli Stati Uniti, tra conforto digitale ed enormi interrogativi etici su identità, memoria e morte. La storia di Eugenia Cuida e Roman Mazurenko. Quando Roman Mazurenko morì in un incidente, la sua amica Eugenia Cuida non si rassegnò alla perdita. Raccolse migliaia di chat, email, messaggi e post che lui aveva lasciato in digitale e li usò per addestrare un algoritmo, caricandolo poi su una piattaforma di creazione di bot. Il primo passo fu un bot selettivo. Chi scriveva riceveva frasi che Roman aveva davvero pronunciato. Un archivio parlante, una memoria che risponde. Poi, grazie alle nuove intelligenze artificiali generative, Guida riuscì a creare qualcosa di più ambizioso, un sistema capace di ricombinare i testi, imparare lo stile di Roman e produrre risposte nuove che sembravano scritte da lui. Nasce il Grief Tech. Negli Stati Uniti sta nascendo un intero settore attorno a questa idea, lo chiamano Grief Tech, tecnologia del lutto. Aziende e startup propongono servizi per creare versioni digitali di persone scomparse, consentendo ai familiari di continuare a interagire con loro. Gli amici di Roman hanno iniziato a scrivergli, sua madre ha letto pensieri che non aveva mai conosciuto. Guida ha descritto il progetto come mandare un messaggio in bottiglia al cielo. Ma dietro c'è solo un'intelligenza artificiale che recita, consola solo perché scegliamo di crederci. I rischi etici di un lutto digitalizzato. La storia apre fronti inediti e inquietanti. Cosa succede se l'intelligenza artificiale sbaglia e fa dire al defunto cose che non avrebbe mai pensato né detto? E se i fantasmi digitali diventano più disponibili e più attenti delle persone reali che ci circondano, il rischio non è solo confondere memoria e simulazione. È smettere di vivere nel presente per scegliere di abitare in eterno un passato artificiale. La morte è sempre stata il confine che la tecnologia non poteva attraversare. Il Grief Tech sostiene di averlo superato, offrendo continuità dove c'era solo silenzio. Ma il vero interrogativo non è tecnico, è se siamo disposti a delegare all'intelligenza artificiale persino l'elaborazione del dolore, trasformando il lutto in un abbonamento e la memoria in un servizio digitale. Digital Worlds, la tua guida sicura nell'oceano dell'informazione. Proseguiamo su microsmeta.com.
Luna, a Journey to the Moon, l'esperienza immersiva sull'Apollo 11 a Roma. A Roma, fino al 22 marzo, forte trionfale ospita Luna, a Journey to the Moon, un'esperienza immersiva nei panni degli astronauti dell'Apollo 11. Circa 45 minuti per rivivere il viaggio sulla Luna, disponibile mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20. Un viaggio sulla Luna senza lasciare Roma. Luna, a Journey to the Moon è un'esperienza immersiva unica nel suo genere che porta il visitatore a rivivere in prima persona le tappe della storica missione Apollo 11 del 1969. Attraverso proiezioni a 360 gradi, effetti sonori tridimensionali e ricostruzioni fedeli dell'ambiente spaziale, il pubblico si ritrova letteralmente nei panni di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. L'esperienza dura circa 45 minuti e ha già riscosso un enorme successo nelle città europee dove è stata allestita in precedenza. Informazioni pratiche e come prenotare. L'installazione è allestita presso Forte Trionfale in via Trionfale 7400, a Roma, ed è visitabile fino al 22 marzo. Gli orari di apertura sono mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 20. I biglietti si acquistano esclusivamente su Fever. Il costo intero è di 17 euro, mentre il ridotto è di 11 euro. L'accesso è consentito ai bambini a partire dai 10 anni di età, o con un'altezza minima di 130 cm. Se siete cresciuti sognando le stelle o volete trasmettere ai più piccoli la meraviglia della conquista spaziale, Luna è un'occasione da non perdere. Un'ora che vale un viaggio di 384.000 km, raccontata con la tecnologia immersiva più avanzata disponibile oggi, nel cuore della capitale.
Se Digital Worlds Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Lunar Cruiser, il rover abitabile di Artemis 7. Nel marzo 2032 la missione Artemis 7 dispiegherà sulla Luna il Lunar Cruiser, un rover pressurizzato che fungerà da laboratorio e habitat mobile. L'equipaggio potrà esplorare il polo sud lunare per settimane in autonomia, testando i sistemi vitali necessari per le future missioni su Marte. Cos'è il Lunar Cruiser? La Habitable Mobility Platform, nota come Lunar Cruiser, è il rover pesante pressurizzato che sarà dispiegato nell'ambito della missione Artemis 7, prevista per il marzo 2032. Si tratta di un vero e proprio laboratorio mobile su ruote. Gli astronauti potranno lavorare, dormire e condurre esperimenti al suo interno senza dover indossare la tuta pressurizzata, liberandosi dalla dipendenza tattica dall'lander stazionario. Il veicolo è il frutto di una collaborazione tra NASA e JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, ed è progettato per muoversi sulla topografia accidentata del polo sud lunare. Le capacità esplorative e il banco di prova per Marte. Con il Lunar Cruiser l'equipaggio potrà condurre missioni esplorative ininterrotte per settimane, attraversando crateri, creste e zone di perenne ombra in cerca di ghiaccio d'acqua. Ma la funzione più strategica del rover è un'altra: validare in ambiente lunare reale i sistemi di supporto vitale a circuito chiuso, riciclo dell'aria, gestione dell'acqua, produzione di energia, che saranno indispensabili per le estenuanti missioni interplanetarie dirette verso Marte. Il Lunar Cruiser non è solo un mezzo di trasporto, è un laboratorio vivente che trasforma la Luna in un campo di addestramento per il pianeta rosso. Ogni settimana trascorsa dagli astronauti nell'abitacolo pressurizzato è un passo avanti verso il giorno in cui l'umanità si avventurerà, finalmente, oltre l'orbita terrestre.
Digital World's Daily Digest, dove il futuro incontra il presente. Proseguiamo su microsmeta.com. Il mistero dei fulmini globulari. I fulmini globulari sono sfere luminose che appaiono durante i temporali, attraversano pareti e svaniscono nel nulla. Documentati in tutto il mondo da secoli, restano uno dei fenomeni più misteriosi della fisica. Nessuno è riuscito a replicarli in laboratorio né a spiegarne con certezza l'origine. Cosa sono i fulmini globulari? I fulmini globulari sono sfere di luce che appaiono tipicamente durante i temporali o nelle immediate vicinanze di scariche elettriche. Le dimensioni variano da pochi centimetri fino a oltre un metro di diametro. I testimoni ne descrivono il colore come bianco, giallo, arancio o rosso, e riferiscono che le sfere si muovono lentamente, attraversano ostacoli solidi come pareti e finestre chiuse, per poi svanire silenziosamente o con un piccolo scoppio. I resoconti storici risalgono almeno al XVII secolo, provenienti da ogni parte del mondo. Le teorie scientifiche. Nonostante le migliaia di testimonianze, nessuno scienziato è ancora riuscito a replicare il fenomeno in condizioni controllate di laboratorio. Le ipotesi più accreditate parlano di plasma intrappolato in un campo elettromagnetico autosostenuto, di silicio vaporizzato da un fulmine ordinario che reagisce con l'ossigeno atmosferico, o di microonde generate dall'interazione tra la scarica e la ionosfera. Alcune teorie più speculative invocano effetti quantistici o persino antimateriale, ma restano prive di qualsiasi supporto sperimentale. Il fulmine globulare rimane uno degli enigmi più affascinanti della fisica moderna, un fenomeno visibile, tangibile e documentato da secoli che la scienza non è ancora in grado di riprodurre né di spiegare con certezza. Una di quelle domande aperte che ci ricordano quanto ancora resti da scoprire nella natura che ci circonda. Esploriamo insieme i confini del possibile. Ecco cosa abbiamo scoperto su microsmeta.com.
Project Hail Mary 2026, la scienza come protagonista del cinema. Nel 2026 arriva al cinema Project Hail Mary, adattamento del romanzo di Andy Weir con Ryan Gosling.
Prodotto dal team di The Martian, con i registi Phil Lord e Christopher Miller, il film promette un'accuratezza scientifica senza precedenti, trattando la scienza come vero protagonista della narrazione. La trama e la sfida scientifica. La pellicola segue Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, mentre tenta di risolvere un mistero astrofisico. Una forma di vita unicellulare chiamata astrofagi che consuma l'energia delle stelle, mettendo a rischio il nostro sistema solare.
La produzione ha confermato un impegno senza precedenti verso la fedeltà scientifica, rendendo ogni dettaglio visivo coerente con la fisica e l'ingegneria spaziale descritte nel romanzo.
Il design delle navi e gli effetti pratici.
La nave Hail Mary e la nave aliena Bleppa sono state progettate seguendo le descrizioni tecniche di Weir. La Hail Mary riflette un'ingegneria spaziale umana pragmatica, con serbatoi a pilastro e compartimenti a pressione, mentre la Bleppa presenta una tecnologia extraterrestre radicalmente diversa ma coerente con la biologia degli eridiani.
La produzione ha costruito set fisici massicci per garantire autenticità nelle interazioni degli attori con l'ambiente. Le principali scelte visive includono illuminazione basata sulla luce reale della stella Tau Ceti, usata dal direttore della fotografia Greg Fraser per creare un'estetica che si discosta dal bianco sterile dei film spaziali.
Effetti pratici per le sequenze in microgravità, riducendo al minimo il ricorso alla CGI, consulenze con fisici e ingegneri aerospaziali per la validazione di ogni prop di scena.
Verso una fantascienza sempre più rigorosa.
Project Hail Mary rappresenta la punta di diamante di una tendenza sempre più evidente.
Il cinema di fantascienza hard che abbandona la spettacolarità fine a se stessa per abbracciare il rigore scientifico. In un'epoca in cui il pubblico è sempre più informato, la scienza smette di essere sfondo e diventa protagonista assoluta della narrazione.
La scienza è un gioco serio a cui tutti possono partecipare. Giochiamo la prossima carta su microsmeta.com.
La rete degli osservatori astronomici del Lazio. Nei Castelli Romani e nel Lazio si nasconde una rete di osservatori astronomici aperti al pubblico. Dall'Astrolab di Monte Porzio Catone al Parco Astronomico Livio Gratton di Rocca di Papa, fino alla Specola Vaticana di Castel Gandolfo, un itinerario tra stelle e scienza a due passi da Roma. Osservatori alle porte di Roma. Allargando la spirale esplorativa verso i Castelli Romani si incontra l'Osservatorio Astronomico di Roma a Monte Porzio Catone, una struttura di riferimento per la ricerca astrofisica italiana che ospita anche l'Astrolab, uno spazio interattivo aperto al pubblico per avvicinarsi all'astronomia in modo pratico e coinvolgente. Poco distante, il Parco Astronomico Livio Gratton di Rocca di Papa e l'Osservatorio Virginio Cesarini di Frasso Sabino completano un itinerario di astroturismo unico nel suo genere nel Lazio. La Specola Vaticana e le istituzioni storiche. A Castel Gandolfo trova sede la Specola Vaticana, una delle istituzioni astronomiche più antiche e prestigiose al mondo, attiva dal XVI secolo e ancora oggi impegnata nella ricerca scientifica internazionale. La sua storia intreccia fede e scienza in modo del tutto singolare, rappresentando un simbolo della tradizione astronomica europea. Che si tratti di una visita guidata sotto le stelle, di una conferenza divulgativa o di una serata di osservazione con il telescopio, la rete degli osservatori laziali offre esperienze accessibili a tutti, trasformando il cielo notturno in una porta aperta sull'infinito, a pochi chilometri dalla capitale.
Il domani appartiene a chi è informato oggi. Continuiamo la nostra scaletta su microsmeta.com. Rivoluzioni architettoniche e il collasso del Trecento. Dal romanico massiccio al gotico luminoso, l'architettura medievale racconta secoli di trasformazioni profonde. Ma nel Trecento, la grande carestia e la peste nera devastarono l'Europa, abbattendo un terzo della popolazione e scardinando per sempre il sistema feudale, aprendo la strada alla modernità. Il romanico, pietra, ombra e difesa. Tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, lo stile romanico dominò l'architettura sacra e civile europea. Le cattedrali romaniche, come il Duomo di Spira o la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si caratterizzavano per masse murarie possenti, finestre ridotte che generavano interni penombrati, pilastri tozzi e archi a tutto sesto semicircolari. Questi edifici evocavano severità e inespugnabilità, rispecchiando una società ancora profondamente feudale e segnata dall'insicurezza militare. La rivoluzione gotica, luce, slancio e potere urbano. A partire dalla metà del XII secolo, nell'Île-de-France nacque l'architettura gotica. L'uso combinato dell'arco a sesto acuto, della volta a crociera costolonata e dell'arco rampante esterno permise di scaricare il peso delle immense coperture in punti precisi, svuotando le pareti. Le pesanti murature romaniche cedettero il posto a vertiginose vetrate policrome. La cattedrale gotica, inondata di luce, divenne orgogliosa affermazione del potere economico e politico delle corporazioni urbane e delle corone. La grande carestia e la peste nera. Il formidabile ciclo di crescita medievale si infranse nel XIV secolo. Il deterioramento climatico innescò ripetute calamità agricole, culminate nella devastante grande carestia del 1315 a 1317. Su una popolazione già indebolita si abbatté poi la peste nera, giunta dalle steppe asiatiche nel 1347 attraverso le navi genovesi provenienti da Caffa. La pandemia da Yersinia pestis sterminò in soli tre anni circa un terzo dell'intera popolazione continentale, scatenando ondate di fanatismo religioso e persecuzioni. Effetti paradossali, salari, rivolte e fine del feudalesimo. Il crollo demografico produsse conseguenze inattese. La scarsità cronica di manodopera conferì ai ceti subalterni un inedito potere contrattuale, alzando i salari reali. I tentativi della nobiltà di imporre tetti salariali per legge scatenarono rivolte su vasta scala, la giacquerie dei contadini in Francia nel 1358 e il tumulto dei ciompi a Firenze nel 1378. La cavalleria lasciò il campo a eserciti mercenari e alle prime artiglierie, mentre il papato perdeva autorità a vantaggio delle nascenti monarchie nazionali. Il Medioevo si dissolse lentamente, consegnando alla modernità non solo nuovi assetti politici, ma un patrimonio architettonico e urbano che ancora oggi definisce l'identità europea. Dalle cattedrali gotiche alle città murate, ogni pietra racconta la straordinaria vitalità di una civiltà capace di reinventarsi persino nell'ora più buia. Ogni notizia è un seme di conoscenza. Piantiamone un altro con il prossimo articolo su microsmeta.com.
Tutto quello che sappiamo su Android 17. Android 17 si avvicina con importanti novità per gli smartphone Android. Dall'intelligenza artificiale potenziata alle migliorie dell'interfaccia, passando per nuove funzioni di privacy e personalizzazione. Tutto quello che sappiamo finora sulle funzionalità attese e i tempi di rilascio. Le novità attese di Android 17. Secondo le anticipazioni emerse nelle ultime settimane, Android 17 porterà un profondo rinnovamento dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nel sistema operativo. Le funzioni AI saranno più pervasive e contestuali, capaci di adattarsi al comportamento dell'utente in tempo reale. Attesi anche miglioramenti significativi nella gestione della privacy, con nuovi controlli granulari per i permessi delle app e un sistema di notifiche radicalmente ridisegnato per ridurre le distrazioni. Interfaccia, personalizzazione e tempi di rilascio. Sul fronte dell'interfaccia utente,
Android 17 dovrebbe portare un'evoluzione del Material U con opzioni di personalizzazione ancora più ampie, temi dinamici, widget più potenti e una maggiore coerenza visiva tra le app di terze parti. Seguendo il calendario tradizionale di Google, la versione stabile di Android 17 è attesa per l'autunno 2025, con le prime developer preview già disponibili nella prima metà dell'anno per sviluppatori e utenti avanzati. Android 17 si preannuncia come un aggiornamento evolutivo più che rivoluzionario, ma le novità sull'intelligenza artificiale e sulla privacy potrebbero cambiare in modo sostanziale il modo in cui interagiamo con i nostri smartphone ogni giorno. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti non appena Google rilascerà le informazioni ufficiali.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!